tutto.
Amen, amen.
Potete sedervi. Per primo i tanti saluti che di nuovo abbiamo ricevuto da tutto il mondo, chiamate, più di 50 ne ho contato e abbiamo qui dei email da Haiti, da Benin, dai paesi dell'Africa. Abbiamo un'email da Edmond, da Wendell Ellis, e poi sempre qualche testo. Si sente che la parola opera per quello che è stato mandato. Poi dal Canada, poi dalla Romania, dal fratello Daniel, da Timisoara, da Ruanda, saluti, da Kigali. Saluto il fratello Joseph di Kinshasa. Questo è un lungo email dal Cile, dai nostri fratelli e nostre sorelle che sono in comunione con noi. Da Etienne Genton saluti, dal fratello Graf saluti, dal fratello Gabba del Filippine, saluti dall'Atlanta, saluti dall'India, dal fratello Thomas Joseph, saluti dalla Romania, da Cucie, particolarmente che Dio voglia benedire che i nostri fratelli e le nostre sorelle. Lasciatemi chiedere quanti sono qui dalla Romania oggi. Alzatevi quelli che siete qui dalla Romania. Guardate questo. È lì, qui è lì. Dio vi benedica nel nostro mezzo. Il fratello Adil lascia saluti, poi saluti da Lyon e saluti da Burkina Faso, saluti da Goma, saluti dal Sudafrica, da Port Elizabeth. Adesso chiedo al fratello Hilton e tutti quelli che sono venuti con lui di alzarsi. Fratello Hilton, dove sei tu? Questo è il nostro fratello Hilton, un uomo secondo il cuore di Dio, e lui ci invita sempre, e se Dio vuole andremo lì. E Dio ti benedica. Hai qualche parola da dire? Dio ti benedica. Siamo riconoscenti per tutti, in tutti i popoli, lingue e nazioni, dalle nazioni vicine, dall'estremo nord, dalla Finlandia fino a Palermo, e siamo molto riconoscenti al Signore. Adesso una parola in riferimento a ieri sera. Abbiamo visto in che modo Dio, il Signore, benedice. e per dirlo anche qui chiaramente, i fratelli in Africa prendono le cose, prendono a cuore quello che il fratello Branham 1955 disse a Zurigo, che l'aquila tedesca volerebbe sull'Africa, e questo è successo da molti, molti anni. Quando abbiamo fatto l'inizio con Sidney Jackson, uno dei buoni amici del fratello Branham, quando c'è stato l'inizio lì, e poi dalla lingua inglese si è andato alla lingua francese, dove si parlava francese, così che da Senegal fino a Dar es Salaam i popoli li abbiamo raggiunti col messaggio divino. Meraviglioso come Dio ha condotto e ha guidato. Sempre c'era qualcuno che Dio poteva usare, non soltanto un fratello Branham, ma un fratello Frank, dappertutto, in tutte le nazioni, in tutti i continenti. C'erano dei fratelli che erano a disposizione di Dio affinché la parola del Signore poteva essere portata. Per la lingua spagnola era Oscar Gardona di Venezuela, con cui ho fatto l'inizio, e per poter portare la parola nei paesi del Sud America fino a San Paolo. Dio semplicemente ha fatto grande grazia. Se penso a tutti i collegamenti, o se India o dovunque possa essere, ho fatto un solo collegamento con qualche fratello, Dio ha guidato tutto questo. Le porte, i cuori li ha aperti, così che la parola del Signore poteva essere portata. E se vogliamo dare un piccolo sguardo su questo, sulle cose che adesso succedono, che se ci riferiamo a questo, ma noi vediamo come Europa viene unita e dove viene unita. Vediamo chi è che ha il ruolo principale, dove tutti gli occhi sono rivolti, dove tutte le vie conducono. Noi abbiamo detto molte vie conducono a Roma, ma solo una via conduce fuori da Roma. E la Chiesa dell'Iddio vivente deve da tutte le denominazioni uscire, essere chiamata fuori, prima che venga la completa unione sotto Roma. E questo è il compito che Dio veramente ci ha dato, che noi la parola del Signore la portiamo, l'ultima chiamata, con voce di tromba possiamo fare uscire questa chiamata. Mio popolo, uscite, separatevi, non toccate nulla di impuro, e io vi riceverò, e voi sarete mio popolo, e io sarò il vostro Dio, perché così Lui ha promesso: io abiterò in mezzo a voi e sarò il vostro Dio. Poi brevemente, riferendoci a ieri sera, per me come testimone oculare, per me magari c'è un significato magari più speciale, come per voi che adesso ascoltate, ma nel cristianesimo originale era così che Giovanni scrisse quello che i nostri occhi hanno visto, le nostre orecchie hanno ascoltato della parola della vita, questo ve lo annunziamo. Un testimone deve essere stato presente quando successe qualcosa. Se non siamo presenti quando succede qualcosa, non possiamo essere testimoni. Possiamo soltanto magari dire quello che altri hanno testimoniato. Per me questo, lo dico per la grazia di Dio, un privilegio che le mie vie hanno condotto, che io ho potuto ascoltare il fratello Branham e dalla prima riunione sapevo io questo è un uomo mandato da Dio, perché nessuno poteva fare le opere che lì succedevano a meno che Dio era con lui. In riferimento al film che abbiamo visto, quello che mi fa male è che il fratello Brana, un così povero uomo, e che questo vestito gli è stato comprato a Washington perché il suo vecchio vestito per questa gente non era più abbastanza buono, e l'abbiamo visto in un vestito che lui stesso non l'ha comprato e magari nemmeno lo voleva. Era un povero uomo, ma esteriormente ma graziato da Dio. Se pensiamo che Giovanni il Battista non venne nemmeno con un telaio, non con un collo alzato, ma in una pelle di cammello, ma aveva il messaggio di Dio, perché lui è il messaggero che Dio aveva promesso, di cui lui disse: vedi, io ti mando non uno, io ti mando il mio messaggero davanti a me. E così siamo riconoscenti che possiamo riconoscere che Dio ha un piano di salvezza e lui questo lo conduce a compimento nel nostro tempo. Anche questo deve essere risalto, che Dio ci ha dato la chiarezza di sapere dove appartiene il giorno del Signore, dove devono essere ordinati tutti i passi biblici affinché non ci venga fuori qualche contraddizione. E noi tutti sappiamo nella scrittura non c'è contraddizione, queste contraddizioni sono nella testa della gente. Tutta la Sacra Scrittura è in armonia. Bisogna però leggere più di un versetto per avere il collegamento o il contesto in cui un passo biblico è stato scritto. Quello che riguarda questo luogo, magari si può dire questo brevemente: Dio veramente ha fatto grazia quando nel dicembre 1955 la prima predica l'abbiamo tradotto in tedesco qui in Rathausstrasse 321 nella casa della famiglia Borger. Fratello Alfred Borg siede a volte qui davanti. E da quel tempo Dio ha riunito il suo popolo, così incominciò e il Signore ha fatto grazia. Pasqua 74 abbiamo consacrato questo edificio nel 76, quando tutti contavano che nel 77 tutto andrebbe alla fine, il Signore comandò di comprare il terreno attiguo e di edificare lì, perché gente di molte nazioni verrebbero, che dovevano essere ospitate. E questo adesso l'abbiamo, e noi speriamo che tutte le visite capiscano che anche lì deve esserci ordine, che tutti i loro letti, tutti hanno il loro spazio, affinché anche tutto quello che è terreno venga ordinato, perché se noi non siamo contenti nelle cose terrene, allora la scontentezza la portiamo nella Chiesa, e allora Dio non può benedire. Veramente prendiamo le cose, le sorelle fanno tutto quello che posso, e voi fate le cose migliori se siete con le decisioni d'accordo. Poi abbiamo edificato un altro edificio dove adesso c'è la stampa. Abbiamo avuto il proposito di costruire veramente per servire il popolo di Dio in tutte le lingue che sono necessarie, che è possibile per noi. In ogni campo vogliamo che ognuno fa la sua parte per poter avere pace, e in tutto quello che viene deciso viene che ognuno possa essere d'accordo. Voi tutti grazie di cuore per l'accompagnamento in queste vie, per poter operare il servizio di Dio e per poter portare la parola del Signore. Tutti i nostri fratelli in questo luogo, tutti quelli che hanno dei compiti, anche vogliamo ringraziarli di cuore. Adesso un piccolo sguardo su quello che succede. Adesso noi guardiamo verso Israele in modo particolare. E quando ascoltiamo colui che rappresenta i palestinesi e dice: nel momento dove noi abbiamo la nostra città palestinese, non sarà trovato nessun giudeo lì dentro. E bisogna immaginarsi un po' questo: Samaria, Giudea, le province principali di Israele, tutto deve essere dato agli stranieri, e Gerusalemme dovrebbe essere la capitale di queste province. Più di 3.000 anni sono passati quando Davide era a Gerusalemme. Gerusalemme è la città scelta da Dio, nessun altro ha il diritto, anche aspetto il giorno dove il Signore prenderà il regno e tutti, e a tutti e per gli altri verrà la fine. Noi tutti non abbiamo contato che durerebbe così tanto a lungo. Nel 1995-96, chi l'avrebbe detto che durerebbe così tanto? E dall'altra parte, se il Signore sarebbe già venuto nel frattempo, molti di voi non avrebbero ascoltato la chiamata. Il Signore può venire quando l'ultimo viene chiamato fuori e viene portato dentro e viene alla fede. Quindi il Signore ha le sue vie, e noi per grazia possiamo camminare con Lui in questa via. Il nostro fratello John ci ha salutato con la parola di Geremia direttamente prima delle lamentazioni, Lamentazioni 5, versetto 21, prima di Ezechiele, 21 e 22, facci tornare a te, Signore, e noi torneremo. Ridonaci dei giorni come quelli di un tempo. Ci hai forse rigettati davvero? Sei tu adirato fortemente contro di noi? Noi sappiamo che l'ira di Dio per tutti i disobbedienti è per mezzo dell'obbedienza dell'agnello di Dio è stato cancellato questa adirazione. Lui era obbediente fino alla croce del Golgota e arredente, e tutti i redenti non sono solo giustificati, ma nella fede sono predestinati all'obbedienza per seguire il Signore. Poi da Giosuè 1 mi viene scritto che devo essere forte, andare avanti e coraggioso, e poi dal Salmo 34, Salmo 34, 5, ho cercato il Signore ed Egli mi ha risposto, mi ha liberato da tutto ciò che mi incuteva terrore. Quelli che lo guardano sono illuminati, nei loro volti non c'è delusione. Questo afflitto ha gridato al Signore e il Signore l'ha esaudito, l'ha salvato da tutte le sue disgrazie. L'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. Provate e vedrete quanto il Signore è buono. Beato l'uomo che confida in Lui. E poi le parole di ammonimento del versetto 14 e 15. Trattieni la tua lingua dal male e le tue labbra da parole bugiarde. Allontanati dal male e fai il bene. Cerca la pace e adoperati per essa. Ci sono anche nel Vecchio Testamento delle indicazioni per tutta la vita, per tutta la vita. E nel Nuovo Testamento Paolo ha fino nei minimi particolari ha scritto tutto quello che appartiene anche alla vita terrena, ma per primo la parola che il fratello Yuri Kebanik ha letto poco tempo fa da Prima Corinti 1. Qui abbiamo le parole potenti che Paolo in quel tempo ha scritto, Prima Corinti, capitolo 1, dal versetto 26. Infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione. Non ci sono fra di voi molti sapienti secondo la carne, né molti potenti,
Personen, nicht viele hochgeborene, nein.
Né molti nobili, ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo, le cose disprezzate. Anzi, le cose che non sono, meraviglioso, non molti nobili, non molti potenti, e io vi dico perché, per la grazia di Dio, siamo sotto l'influenza di Dio, non sotto l'influenza di un grande uomo di Dio, ma direttamente sotto l'influenza di Dio, che il Signore per mezzo della sua parola e del suo spirito compie in noi, così anche riconosciamo che Dio è il Signore, i suoi servitori e profeti, gli apostoli li ha mandati per mostrarci tutto quello di cui abbiamo bisogno per la vita spirituale, la vita terrestra. Credetemi, noi tutti abbiamo bisogno delle istruzioni di Dio, anche nelle cose terrene. Pensiamo a Paolo, che non era sposato, come in Prima Corinti, capitolo 7, scrive che ogni uomo abbia la propria moglie e ogni moglie il proprio marito, come l'ordine originale divino del giardino di Eden l'ha inserito, perché appartiene alla vita terrena. Anche come giovane deve leggere anche quelle istruzioni che il Signore ha dato, e allora tutti i frutti devono leggere, tutti i fratelli devono leggere quello che ha da dirci, tutte le sorelle quello che Dio ha da dire a loro. Dio ha dato delle indicazioni per tutti, per il campo terrestre e anche per il campo spirituale, e Lui veglia su di noi e ci dà la forza che noi la parola di Dio la possiamo viverla, che non soltanto è scritto, ma che nella nostra vita diventa verità. Poi il passo di Atti 17:11, che il fratello Kella a Zurigo ha letto, o di cui ha indicato, quelli di Berea, e ogni giorno investigavano le scritture per vedere se era veramente così, e noi facciamo lo stesso. Ieri sera già l'ho detto, la maggior parte che si riferiscono al messaggio e al messaggero non aprono più la Bibbia, leggono soltanto delle citazioni. Noi leggiamo le prediche del fratello, brano dall'inizio alla fine, no, un citato dall'insieme qui e un altro citato dall'insieme lì. Noi leggiamo tutta la predica, e chi legge tutta la predica, tutte le prediche, allora verrà benedetto. Ma chi con qualcuno proposito vuole mettere in evidenza alcuni citati, allora c'è il pericolo che quello che il fratello Branham veramente ha detto o voleva dire lo può torcere, ma così Pietro scrisse anche nella sua ultima lettera che, fratelli, quello che Paolo ha scritto e quello che dice la Sacra Scrittura per la propria perdizione lo torciono. E possiamo dare sempre questo ammonimento che noi viviamo di ogni parola di Dio, non aggiungiamo nulla e non togliamo nulla, ma crediamo come dice la Scrittura. Poi abbiamo la parola meravigliosa di Galati, Galati capitolo 1, versetti 11 e 12, a noi tutti molto conosciuto qui, e Paolo scrive: vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunziato non è opera d'uomo, non è opera d'uomo, perché io stesso non l'ho ricevuto né l'ho imparato da un uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Anche il nostro annunzio non è opera d'uomo, non per piacere agli uomini, come Paolo anche ha scritto: negli ultimi tempi gli uomini avranno orecchie per ascoltare e vogliono ascoltare quello che gli piace. Ma il messaggio di Dio è lì affinché che l'Evangelo viene portato in modo puro. Poi abbiamo le parole potenti, particolarmente nelle lettere ai Romani. Parliamo di questo brevemente. Magari le parole del nostro Signore di Matteo 12 come ammonimento per noi tutti. Matteo 12 dal versetto 35: l'uomo buono dal suo tesoro trae cose buone, e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Io vi dico che di ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio. Poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato. Dio non ci giudicherà in base a quello che altri hanno detto su di noi. Noi siamo responsabili soltanto per quello che noi stessi diciamo, e per questo vogliamo trattenere la nostra lingua e soltanto dire quello con cui possiamo sussistere davanti al Signore. Mi posso ricordare nel 79, quando venne detto questo e l'altro, una donna disse effettivamente: che mi interessa questo, è scritto, chi si giudica se stesso non verrà più giudicato. Solo un passo biblico preso dall'insieme e ha giustificato tutto. con l'idea io non verrò giudicato. Anche in riferimento a questo è veramente necessario che tutti i passi biblici vengano letti. Quando il nostro Signore dice, che non entreremo più nel giudizio, allora si riferisce al giudizio davanti al trono bianco, l'ultimo giudizio, ma non quello che Paolo scrive ai Romani. Noi dobbiamo tutti essere giudicati da Cristo. Anche ai Corinti è scritto questo, e del fratello Branham abbiamo ascoltato quando è stato trasportato nell'aldilà, che lui sarebbe giudicato da tutti quelli a cui lui ha predicato. E il fratello Branham disse: io ho predicato lo stesso Vangelo che Paolo ha predicato. Se lui e tutti quelli che hanno ascoltato la parola dalla sua bocca sussisteranno, allora anche tutti quelli che hanno ascoltato la parola dalla mia bocca sussisteranno. Fratelli e sorelle, con l'annunzio della parola di Dio è la più grande responsabilità che ci possa essere qui sulla terra. E per questo alla parola diamo il primo posto. Il nostro Signore era le due cose. Lui era il seme promesso, su cui in Genesi 3,15 è scritto per la prima volta che il seme divino verrebbe per calpestare la testa al serpente, ma lui era anche la parola che diventò carne e abitò in mezzo a noi. Era lui che all'inizio nel giardino di Eden camminava in questo luogo. Crediamo in un unico Dio che esiste da eternità in eternità. E non importa come lui si è manifestato, come angelo del patto, come Signore nella colonna di fuoco, come Padre nel cielo, come Figliolo nella terra, in noi per mezzo dello Spirito Santo, in qualunque modo lui si rivela, ogni rivelazione è in un contesto col piano e il consiglio del nostro Dio. Era necessario, e per questo è successo. Qui sulla divinità non viene discusso, qui viene creduto che c'è un solo Dio. Dai Romani, come già menzionato, lì abbiamo i capitoli 12 fino a 14 con insegnamento personale e indicazioni per i singoli, e poi abbiamo dal capitolo 15 fino a 16 l'insegnamento in generale per noi come credenti. Qui direttamente in Romani capitolo 12, nel versetto 2 ci viene detto: non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. una parola potente con una profondità estrema, quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà, perché il Signore si è santificato per noi affinché anche noi possiamo essere santificati in Lui, e così come Lui è venuto e di Lui era scritto sul rotolo: io sono venuto per fare la tua volontà, oh Dio. E così è con noi oggi, per fare la volontà di Dio per grazia. E non, io penso che non è difficile, se noi siamo stati rinnovati nel nostro interiore, allora non è difficile. Ma l'uomo, il vecchio uomo, non si può sottomettere alla volontà di Dio, non può. Ma l'uomo rinnovato, se abbiamo un nuovo cuore, un nuovo spirito, allora abbiamo l'accesso al campo spirituale. E Paolo in Prima Corinti l'ha scritto: l'uomo naturale non può capire le cose dello spirito, sono per lui pazzia. Le cose spirituali devono essere giudicate in modo spirituale e ricevute, e per grazia devono esserci rivelate. E poi Paolo segue con l'ammonimento nel versetto 12:3: per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno. E poi viene mostrato nel versetto 4: poiché come in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una medesima funzione, così noi che siamo molti siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. Su questa parola non si può passare sopra. Prima Corinti 12, bisogna leggerla anche quando si parla di un corpo, di ministeri, di... Allora se siamo un corpo, allora dobbiamo leggere da Prima Corinti 12, perlomeno versetto 12 e 13, perché come il corpo è un'unità e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, nonostante sono differenti, formano un corpo, così è con Cristo, così è anche con Cristo. Versetto 13: infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo, giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati di un solo spirito. E tutti siamo stati abbeverati di un solo spirito, tutto appartiene insieme, battesimo, battesimo dello spirito, ritorniamo a Romani 12, e vengono menzionati i doni dello Spirito, e noi aspettiamo che Dio il Signore per grazia possa darci un'effusione potente. Abbiamo la promessa dell'ultima pioggia, e che nel tempo dell'ultima pioggia dovremmo pregare per questo. Zaccaria 13 fino a Giacomo 5 versetto 7. Ma qui in Romani capitolo 12, nel versetto 9 e 10, abbiamo un insegnamento, e più di questo, qui ci viene rivelato come la vita divina anche l'uno con l'altro deve essere vissuta. L'amore sia senza ipocrisia, abborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. E va più avanti. Quanto allo zelo, non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Il Signore vuole una chiesa che è il suo corpo, per mezzo del quale si può rivelare, colonna della verità. Prima Timoteo 3:5. E io ringrazio Dio che siamo per la giusta via, nella via arrivare alla meta divina. Il Signore ci ha promesso la completa restaurazione, e perché Lui l'ha promesso, allora le compirà, perché così è scritto. Tutte le promesse di Dio, non le promesse di un uomo di Dio, un profeta, ma tutte le promesse di Dio sono in Gesù Cristo, nostro Signore, sì, amen, e trovano il loro compimento per nostro mezzo. Stiamo attenti, cari fratelli, quello che qui è scritto: l'amore sia senza ipocrisia, abborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Nell'amore, quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Che cosa il fratello Branham, quando è stato portato nell'aldilà, che cosa gli venne detto? Solo amore perfetto entra qui. L'amore divino, come è stato manifestato alla croce del Golgotha, così Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo, e noi siamo stati riconciliati con Dio. Anche lì non dobbiamo leggere solo un passo biblico. Il figlio era anche Emanuele, Dio con noi, e lo dirò sempre ancora. Bisogna prendere tutti i passi biblici che appartengono a un tema, bisogna condurli insieme per avere un'immagine completa, e non soltanto di pretendere qualcosa soltanto in parte, e poi ancora con l'amore di Dio. Dobbiamo ritornare alla parola. L'amore di Dio è stato sparso per mezzo dello Spirito Santo nei nostri cuori. Fratelli e sorelle, non abbiamo più bisogno di nient'altro di più imminente che del battesimo dello Spirito Santo. Col battesimo dello Spirito Santo l'amore di Dio viene sparso nei nostri cuori, e questo ne abbiamo bisogno al più presto. E poi i doni che sono nell'amore di Dio vengono usati nella Chiesa. Non aver ragione, non saperla più a lungo, ma sono inseriti, attaccati all'amore di Dio, e siamo sinceri anche con la proclamazione che il Signore ci ha dato, anche attaccata nell'amore. Anche quando Dio ci parla seriamente, Lui ha pensieri di pace e d'amore con noi. Lui vuole che noi andiamo per la via e per cui possiamo arrivare alla meta. Poi possiamo leggere tutti gli altri versetti, capitolo 12, e poi veniamo al capitolo 13, e qui leggiamo dal versetto 8, Romani 13, versetto 8. Non abbiate altro debito con nessuno se non di amarvi gli uni gli altri. Questo debito possiamo portarlo, di amare gli uni gli altri. Perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. E quando andiamo a Galati, Paolo e anche Giacomo ne hanno parlato chiaramente. Chi si fa colpevole in una cosa è colpevole in tutte le cose di cui Dio ha parlato e ha ordinato. Quindi Dio ha dato la legge affinché veniamo convinti del peccato, della trasgressione, possiamo pentirci e chiedergli perdono. Anche la legge al suo posto nel regno di Dio, e particolarmente per noi credenti, non tu devi, ma l'amore compie la legge. Chi è nell'amore di Dio compie ogni comandamento, non trasgredirà nessun comandamento, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori. Poi nel versetto 9, infatti, non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire e qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Siate sinceri, cari fratelli e sorelle, se noi amiamo noi stessi come ameremmo il prossimo, allora prenderemmo noi la sua moglie. Io non penso che un uomo nato di nuovo nella terra, che è riempito con l'amore di Dio e che ha timore di Dio nel suo cuore, che lui prenderebbe la moglie di un altro. Perché Paolo dice: ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna abbia il proprio marito. E Dio di proposito ha messo la morte sull'adulterio, e noi possiamo essere riconoscenti che noi la parola di Dio possiamo viverla per grazia. Leggiamo di nuovo il versetto. Infatti non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire e qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola. Ama il tuo prossimo come te stesso. E quello che tu non vuoi che a te viene fatto, allora non lo fare a un altro, ma cammina nell'amore di Dio. Anche su questo il fratello Branham, particolarmente in matrimonio e divorzio, ne ha parlato tanto e ha detto delle cose che mai nessuno prima aveva detto prima. Nel versetto 10 leggiamo ancora: l'amore non fa nessun male al prossimo, l'amore quindi è l'adempimento della legge. Diciamo amen a questo. L'amore che è sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo non può fare nessun male al prossimo, perché l'amore è l'adempimento della legge. Possiamo leggere ancora più avanti, anche qui l'Apostolo nel versetto 12, dall'ammonimento: la notte è avanzata, il giorno è vicino, gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Fratelli e sorelle, è proprio nel mio cuore che non soltanto abbiamo insegnamento, ma che noi veramente veniamo preparati per il giorno glorioso del ritorno di Gesù Cristo, nostro Signore. E se soltanto l'amore perfetto entrerà lì e l'amore di Dio nella nostra vita viene manifestata, in cui viviamo ogni parola, ogni comandamento che Dio ha dato, allora per grazia, rivolgendoci a Dio, possiamo rimanere tranquilli e sapere quello che ci ha condotto fino a qui, ci ha aiutati, ci ha benedetti, anche quando possiamo andare per delle prove, appartengono alla vita di un fedele, tutti gli uomini di Dio, tutto Israele e la Chiesa all'inizio è andata per delle prove. Nessuno si aspetti di essere capito dagli uomini. A volte non ci capiamo noi stessi, ma Dio ci capisce. E noi abbiamo messo la nostra fiducia in Lui. E, scusatemi, ho pensato negli ultimi giorni, ho letto su Abramo, e anche lui nella terra ha fatto uno sbaglio. Se uno pensa a tutti gli altri che hanno fatto davvero dei grandi sbagli, ma Abramo dà sua moglie come sua sorella perché aveva paura, perché aveva paura che lo ucciderebbero. La dà come sua sorella. E vediamo, Dio parla a Abimelech e gli dice: tu sei un uomo morto perché tu hai preso la moglie di un altro. L'uomo si spaventò e disse, e lui disse: dagliela indietro, e lui pregherà per te. E così successe. Abramo solo un uomo, no? Proprio Abramo non se l'aspetterebbe. Uno vorrebbe dire: questo è un uomo che non gli è successo, non ha fatto nessun sbaglio, ma un uomo del genere non succede. Un uomo che non ha fatto mai uno sbaglio non c'è. Quando lessi questo, non... allora disse: amato Signore, anche tu hai permesso questo, che verrebbe scritto questo. Perché è scritto? Perché è possibile che qualcuno faccia uno sbaglio e che Dio su tutto lascia valere la grazia. Bello che tutto viene scritto per il nostro insegnamento nella parola di Dio. E poi dal capitolo 14, Romani 14, qui abbiamo, permettetemi, questo, qui abbiamo, si parla del mangiare. Anche dei credenti a volte non hanno la testa nel modo giusto e il cuore nemmeno, perché parlano su alcuni cibi e anche magari si litigano su questo. Romani 14, uno crede di poter mangiare di tutto mentre l'altro, che è debole, mangia legumi. Colui che mangia di tutto non disprezzi colui che non mangia di tutto, e colui che non mangia di tutto non giudichi colui che mangia di tutto, perché Dio lo ha accolto. Il regno di Dio non sussiste in mangiare e in bere, ma in pace, in allegrezza, nello Spirito Santo. Lasciate ognuno in pace. Io dico lo stesso: chi non ha pace con se stesso non lascia l'altro in pace. Chi ha pace con Dio, allora lascia tutti gli altri in pace. E qui nel versetto 13 leggiamo, prima versetto 10 e poi 13: ma tu perché giudichi tuo fratello? E anche tu perché disprezzi tuo fratello? Poiché tutti compariremo davanti al tribunale di Dio. Non disprezziamo, non parliamo l'uno dell'altro, ma rispettiamoci, perché quello va nello stomaco, non lo... ma quello che esce dalla bocca e che fa male all'uomo. E poi il versetto 13: smettiamo dunque di giudicarci gli uni gli altri, decidetevi piuttosto a non porre inciampo sulla via del fratello, né a essere per lui un'occasione di caduta. E poi si va fino al versetto 17 e poi al versetto 19, che dobbiamo stare attenti e cercare la pace e l'edificazione l'uno dell'altro. Poi il versetto 20: non distruggere per un cibo l'opera di Dio. Certo, tutte le cose sono pure, ma è male quando uno mangia dando occasione di peccato. Che Paolo condotto dallo Spirito, si è dato tanta occupazione per darci a noi l'istruzione anche nel campo terreno per noi. Che grazia per noi! E noi veramente facciamo bene che noi i due campi li seguiamo, che non soltanto leggiamo e facciamo finta di nulla, ma che prendiamo queste cose a cuore, che tutto deve compiersi per l'edificazione nell'amore, così come è scritto nel capitolo 15, 1 e 2 viene detto: or noi che siamo forti dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli, non compiacere a noi stessi. Ciascuno di noi compiaccia al prossimo, non pensare di noi stessi: io non sono come quello, io non sono come quell'altro, nessuno è qualcosa. Quello che possiamo essere per grazia, Dio l'ha operato in noi, l'ha fatto in noi. E poi nel versetto 2, in Romani 15, 2, ciascuno di noi compiaccia al prossimo nel bene, a scopo di edificazione. E di questo che si tratta, cari fratelli e sorelle, è l'edificazione del corpo di Gesù Cristo, nelle parole, nella grazia, nell'amore, insegnamento, tutto quello che appartiene, ammonimento, tutto il Signore per grazia ce l'ha dato, finché noi compiremo il versetto 6 in Romani 15, affinché ad un solo animo ed una stessa bocca, a Pentecoste erano di un solo animo, nessuno parlava di cose terrene, erano un cuore e un'anima, erano d'un solo animo, affinché di un solo animo e di una stessa bocca glorificate Dio il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. È necessario che anche gli ostacoli terreni vengano tolti, che ognuno per se stesso decida quello che vuole mangiare, vuole fare, e nessuno giudichi l'altro, ma noi ci portiamo l'uno o l'altro in preghiera. E poi lo veniamo confermato nel versetto 7, perciò accoglietevi gli uni gli altri, come anche Cristo vi ha accolti per la gloria di Dio. Non è potente, perciò accoglietevi gli uni gli altri in amore, come anche Cristo vi ha accolti per la gloria di Dio. Riepiloghiamo di cosa si tratta adesso, non soltanto in insegnamento, ma la guida nella vita personale. La vita personale deve essere portata in armonia con la parola e la volontà di Dio, e allora si può dire, come Paolo anche ha scritto, ognuno provi se stesso, non l'altro, ma ognuno provi se stesso. Allora Dio ci farà la grazia e noi effettivamente entriamo sotto l'influenza della parola di Dio. Nessun uomo ci influisce, ma Dio dice, Dio ci parla per mezzo della sua parola, e noi ci sottomettiamo a questo. Io voglio che oggi siamo felici, che noi non ci opprima il peso della legge, non una grazia libera dove ognuno possa fare quello che vuole, ma la grazia dove tutta la legge viene vissuta e come abbiamo letto per l'amore di Dio nella nostra vita tutti questi comandamenti vengono per grazia vissuti. Quello che si tratta dell'insegnamento, lo voglio dire ancora una volta, Dio ci ha fatto grazia al di sopra di quello che potevamo pensare. Dovunque noi leggiamo, se nel profeta Isaia, Geremia, Ezechiele o in Daniele, o negli altri profeti, o negli Evangeli, o nelle lettere, o nell'Apocalisse, dappertutto ci viene illuminato, viene su di noi per grazia rivelazione, e noi, come Paolo disse in quel tempo, possiamo dire, abbiamo la stessa testimonianza e possiamo dire, non abbiamo imparato questa parola da uomini, ma per mezzo della rivelazione di Gesù Cristo per grazia. Fratelli e sorelle, abbiate coraggio. Abbiamo iniziato quest'anno con Dio, abbiamo guardato indietro all'anno più benedetto dell'anno prossimo. 2010 era l'anno più benedetto nel mio ministero, un anno che ha portato tanto frutto nel regno di Dio, un anno straordinario, come dissi ieri, se contiamo anche Austria, Svizzera e la Germania, allora erano 30 nazioni che i miei piedi hanno messo in queste nazioni, fino lì dove il sole sorge per primo la mattina, fino alla Nuova Zelanda. Dio ha fatto grande grazia. Quello che ci rimane, fratelli e sorelle, è che noi Israele ci ricordiamo più di Israele nelle nostre preghiere, perché chi benedice Israele viene benedetto da Israele, e noi benediciamo Israele nel nome del Signore, e se lì succede qualcosa che non è in ordine, allora portiamo dolore, ma noi benediciamo Israele di tutto cuore. Dio Dio ama il suo popolo Israele, e lui porterà a compimento la sua opera nel monte Sion. E ci sono dei meravigliosi passi biblici che parlano di quello che Dio alla fine farà con il popolo di Israele, e poi la gloria di Dio sarà manifestata, ma prima verrà rapita la Chiesa. E di questo dobbiamo essere, per questo dobbiamo essere preparati e dire di cuore: amato Signore, abita in me, regna su di me, che la tua volontà per grazia sia fatta in noi tutti, in tutti i popoli, lingue e nazioni. E Dio è il suo popolo. Dio è il suo popolo, e noi in questi giorni possiamo essere il popolo di Dio, il popolo del nuovo patto, e possiamo credere tutte le promesse, possiamo farci preparare per il giorno glorioso del ritorno di Gesù Cristo. Io lo credo per piena convinzione. Quello che il fratello Branham gli è stato detto non soltanto l'11 giugno, non soltanto quello gli venne detto il 7 maggio 1946, io credo che lui era il portatore della parola e che lui gli è stato detto il messaggio che ti è stato dato. Preparerà la seconda venuta di Cristo, precederà la seconda venuta di Cristo. Dio ha preso tutti i suoi messaggeri, ma il messaggio ci è rimasto e noi predichiamo Gesù Cristo, il crocifisso, il risuscitato che è salito in cielo, e lui ritornerà. E avrà una chiesa senza macchie e senza rughe, lavata nel sangue dell'agnello. E ha preso un bagno nella parola finché si toglie ogni sozzura, e finché tutto è in armonia con Dio e con la parola di Dio, e finché trova compimento Efesi 11, che noi verriamo suggellati con lo spirito della promessa. Quante volte l'abbiamo detto, parola della promessa, figlioli della promessa, spirito della promessa, che Dio il Signore abbia la sua via con noi tutti per grazia, che tutti in tutto il mondo che sono collegati, non soltanto con noi, ma con Dio il Signore, e la sua parola possano ascoltarle, a sottomettersi alla sua parola, e che l'amore di Dio nei nostri cuori possa essere sparso affinché la sua parola per grazia possiamo viverla, e nell'amore divino possiamo trovare il compimento. Dio il Signore ci benedica noi tutti, benedica in tutta la terra e porti a compimento la sua opera. Mi rallegrerebbe se a maggio non ci sarebbe più nessun viaggio in Israele. Se il Signore viene prima, per me va bene. Io aspetto il ritorno del Signore. È scritto così: quando vedete che tutto questo succede, allora sapete che è vicino, sì, alla porta. Ma giorno e ora non lo sa nessuno, e questo è bene così. Per questo siate pronti a sussistere davanti a Lui, a vedere la sua gloria. Dio il Signore ci dia a noi tutti questa grazia, il tempo di prepararci e di essere in preghiera sotto l'annunzio e di chiedere: Signore, compi la parola e fammi grazia che ogni volta quando la parola ci parla ci apriamo e diciamo: Signore, lascia che sia così con me, con noi tutti. Dio il Signore ci benedica a noi tutti e sia con noi tutti. Amen. Ci alziamo per la preghiera. Chi dice un coro che possiamo cantare? Non è Lui meraviglioso? Wunderbar ist er nicht, wunderbar. Che quest'ora sia un'ora di consacrazione all'inizio dell'anno per noi tutti, particolarmente i giovani sono nel mio cuore, che Dio possa far grazia che nessuno guardi nel mondo, perché il mondo passa con le sue voglie. Chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. E il nostro Signore ha detto: questi sono i miei fratelli, le mie sorelle, quelli che fanno la volontà del Padre mio nel cielo. Oggi particolarmente vogliamo pregare per i giovani, consacrarli al Signore, consacrarli semplicemente al Signore. E come dal fratello Müller è stato parlato della televisione, bello è bello, ma viene mostrato lì, io non lo so perché non guardo la televisione, ma noi dobbiamo stare attenti, che i giovani vengano ammaestrati nel timore del Signore, come la parola di Dio dà ai genitori, appartiene a questo. E mentre cantiamo un coro oggi, ho la richiesta che all'inizio dell'anno tutti i giovani che vogliono consacrare la loro vita a Dio, sì, che vengano avanti, che noi possiamo pregare per voi. E nel nostro cuore, voi sapete com'era con Mosè, tutta la famiglia era unita, l'agnello venne sacrificato e tutti quelli che erano nella casa che appartenevano erano protetti. E il Signore disse: quando vedrò il sangue passerò oltre. Lui vede il sangue del nuovo patto. E tutti quelli che oggi vogliono consacrare la sua vita a Dio, che credono che Dio era in Cristo e riconciliando il mondo con se stesso, che credono che il sangue dell'agnello è stato sparso per noi, per il nostro perdono, e che la stessa vita che era nel sangue del figliolo, nella schiera comprata col sangue, e anche lì che noi la vita eterna per grazia possiamo portarla. Anche questo l'abbiamo detto sempre: può vivere soltanto eternamente colui che ha la vita eterna, e c'è solo una vita eterna, e questa è la vita dell'Iddio eterno, e questa vita è rivelata in Gesù Cristo. E come è scritto in 1 Giovanni 25, Lui è il vero Dio e la vita eterna. Noi vogliamo, noi tutti quest'anno vogliamo incominciarlo con Dio. Noi tutti ci consacreremo a Dio insieme con tutti i giovani. Sentitevi liberi, Dio ci vede. Chi dice il coro? Oh, io voglio vedere.
Thank you.
cari voi che siete venuti avanti, capite abbastanza tedesco? Voi avete ascoltato la chiamata? Voi avete ascoltato la chiamata di venire al Signore? Voi siete venuti? Fratello Arben, vuoi dire qualche parola in francese? Tutti gli altri più o meno conoscono la nostra lingua. È un giorno particolare per voi, per me, per noi tutti. Un giorno che mostrerà il frutto in eternità. Anche la parola della croce non è ritornata a vuoto, ha compiuto per quello che è stata mandata. Così incomincia, poi viene l'insegnamento e tutto quello che appartiene al regno di Dio, ma l'inizio viene fatto col Signore, nel momento in cui noi consacriamo la nostra vita al Signore. E noi sappiamo, il Signore ci ha amato, il Signore ci ha redente. Accettate questo in fede, accettatelo in fede, perché così è scritto. Prima l'annunzio e poi la fede e poi l'obbedienza col battesimo. Noi vogliamo vedervi di nuovo nella gloria. E in questo primo fine settimana di quest'anno vogliamo consacrarci di nuovo al Signore. Se voi siete d'accordo come Chiesa completa, dite Amen. Amen. Vogliamo essere tutti partecipi quando il Signore viene. Adesso pregheremo insieme, ma pensatevi a questo, è scritto: chi invocherà il nome del Signore sarà salvato. E non basta che io prego, voi dovete invocare il Signore, voi dovete invocare il nome del Signore, così è scritto in Gioele, così è scritto in Atti 2, così è scritto in Romani 10, prima la predica, poi la fede e poi invochiamo il Signore. E diciamo: amato Signore, perdonami, fammi grazia, perdona tutti i miei peccati, accettami. Continuate a pregare, ma voi dovete pregare. Se voi non pregate, la mia preghiera non può far nulla. La vostra preghiera è che voi siete d'accordo con la predica, è per questo che metto in risalto questo. Noi abbiamo la predica, ma nel momento quando l'ascoltate e credete, dovete invocare personalmente il Signore per essere salvati. E che questo succeda adesso, che ognuno di voi prega, ognuno apre il suo cuore. Noi siamo nella presenza di Dio e Dio benedirà questo giorno, vi benedirà voi tutti. Preghiamo adesso. Pregate tutti. Amato Signore, noi veniamo davanti nella tua presenza e veniamo con tutti i giovani, con tutti i miei fratelli e le mie sorelle e insieme ti invochiamo, ti chiediamo che tu ci perdoni, che tu ci fai grazia. Benedici tutti, Signore. Salva tutti quelli che ti invocano, perché è scritto: chi invocherà il nome del Signore sarà salvato. Sarà salvato. Oggi, qui, in questo luogo, deve succedere la salvezza nel nome di Gesù Cristo, nostro Signore. Prendete la grazia, prendete il perdono, prendete la salvezza di Dio. Siate salvati nel nome del Signore Gesù Cristo, per il sangue dell'agnello. Accettatelo e siate benedetti, siate salvati nel nome santo di Gesù Cristo. Pregate, pregate, ringraziate il Signore. Alleluia. Lodate il Signore, ringraziatelo per la salvezza, ringraziatelo per il perdono. Noi preghiamo per il perdono e poi riceviamo il perdono e poi lo ringraziamo per questo. Se voi credete che il Signore vi ha fatto grazia, che vi ha perdonati, che vi ha accettate, ringraziatelo. Ringraziatelo per questo. Lodate il suo nome. Lodate la forza del suo sangue. Alleluia.
Oh Gottes Lamm.
Oh l'anno di Dio.
Oh Gottes. Halleluja. Halleluja. Halleluja.
Halleluja.
Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ich hab Frieden in meiner Seele.
Io pace nell'anima mia. Il Signore è presente. Lui vi ha chiamati. Voi lo avete accettato. Voi siete proprietà del Signore. Dio il Signore vi ha benedetti. Non dimenticate questo giorno. Quando vengono delle prove nella vostra vita, dite allora: il 2 gennaio di quest'anno ho consacrato la mia vita al Signore, io sono proprietà del Signore. Volete fare la promessa al Signore di camminare nella via stretta, di non guardare nel mondo, perché la Scrittura dice che ha fedele, credente con incredulo, da vedere, che ha vedere luce con le tenebre, obbedienza con disobbedienza, che il Signore vi possa mettere adesso a cuore di camminare con Lui nella via stretta, nella via della vita. E questo ce lo auguriamo noi tutti come Chiesa complessiva, noi tutti che siamo qui riuniti qui e anche dappertutto, che tutti i giovani in tutte le nazioni siano consacrati a Dio, che riconoscano che possono andare sulla via stretta per arrivare alla meta. Potete crederlo? Allora dite amen. Credete di cuore che il Signore vi ha accettati? Credetelo. la fede e la vittoria. E così è scritto, e così l'abbiamo annunziato. Adesso come Chiesa complessivamente vogliamo consacrarci al Signore e chiedergli che Lui sia con noi e che l'opera che ha incominciato in noi, che la possa portare a compimento, che possiamo essere a sua disposizione come corpo del Signore, come Chiesa che la Signora può usare. Lui la testa, noi siamo le membra. Lui la luce, noi, e noi riflettiamo la luce. Lui è il Maestro, Lui è il nostro e noi siamo Suoi. Adesso ci consacriamo come Chiesa complessivamente e chiediamo al fratello Smith di pregare. Grande Dio, lodiamo e ringraziamo il tuo nome per tutto quello che tu fai, che hai fatto e farai. Noi riguardiamo a questo e tu non ci abbandonerai. La tua promessa è che tu sarai con noi fino alla fine del mondo. Oh Signore, in fiducia ci siamo consacrati a te. Abbiamo consacrato a te i nostri figlioli, così ti domandiamo, proteggili nella tua parola, sotto la guida del tuo Spirito, nella tua volontà, protetti dalle cose del mondo, fai grazia che il tuo Spirito li guidi, che noi insieme possiamo vedere il tuo volto quando tu vieni, perché questa è la nostra richiesta, il nostro desiderio, e tu solo sei in grado di fare tutto questo. Oh Signore, come già detto, in quest'anno incominciato ci consacriamo a te totalmente e ti chiediamo il tuo accompagnamento. Facci grazia e benedicici per la tua grazia e dappertutto dove la tua parola viene ascoltata, vista, viene accettata. Signore, conferma la tua parola, perché tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. A te sia la grazia per questo. Amen. Oh, voglio e adesso pregheremo per tutte che hanno una richiesta speciale, che sia terrena, che sia nel corpo, qualunque cosa che possa essere. Voi sapete, nel ministero dello Branham, il peso più era messo più sulla guarigione per attirare l'attenzione della gente al messaggio. Era così anche col nostro Signore, quando Giovanni mandò per dire sei tu o non sei tu, che colui che noi aspettiamo. Il Signore non disse io lo sono o non lo sono, e lui disse date e dite a Giovanni, i ciechi vedono, i zoppi camminano. Perché così era scritto in Isaia 35 e così si è compiuto. Così era nel ministero del fratello Branham e così deve adesso diventare nella Chiesa e noi tutti portiamo responsabilità davanti al volto di Dio. E adesso vogliamo pregare insieme tutte le distrette, vogliamo mettere tutto davanti a Dio, dalle sue lividure siamo guarite. Il sangue parla ancora per noi, siamo ancora nel tempo della grazia. Un giorno meraviglioso, un giorno in cui Dio ci ha parlato, un giorno in cui abbiamo consacrato la nostra vita a Lui. Con Lui abbiamo incominciato quest'anno e con Lui cammineremo con Lui tutti i giorni di quest'anno. Adesso preghiamo insieme. Amato Signore, abbiamo la Tua promessa nella Tua parola, qualunque cosa pregheremo nel Tuo nome ci verrà accordato, e noi domandiamo nel nome di Gesù, guarisci tutti i malati, guarisci dalla testa fino ai piedi e libera tutti che sono sotto l'influenza di Satana, libera tutti, perché tu sei venuto affinché quelli che sono legati vengano liberati. Tu hai preso, hai liberato dalla prigione, tu sei risorto, tu vivi, tu sei nel nostro mezzo. Conferma la tua parola in modo soprannaturale. Ti ringraziamo con tutto il cuore, lodiamo la forza del tuo sangue, della tua parola e del tuo spirito, e ti ringraziamo di cuore per questo giorno che tu hai fatto. È fatto per noi tutti. Benedici in tutta la terra tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle, e sì con noi tutti. In ogni giorno di quest'anno accompagnaci, e che arriva alla meta con ognuno di noi. Ti diciamo di nuovo grazie per il messaggio divino, per l'ultima chiamata, per ogni rivelazione che tu ci hai dato. Ti ringraziamo per tutto nel nome santo di Gesù, e tutti dicono amen.
Amen.
Amen.